parte di queste cose, cioè normalmente non si ascoltano, per noi abbiamo molte, non so, tipo, molte percezioni del nostro cuore che non sappiamo mai interpretare. Se però quando ascoltiamo la parola di Dio noi possiamo cogliere le sfumature, le, non so, diciamo, le dinamiche di fondo che rivelano, il nostro cuore è illuminato. Allora, noi siamo dentro questo terzo annuncio. Riprendo brevemente. Gesù è quasi arrivato a Gerusalemme, annuncia che sarà preso, condannato, vilipeso, ucciso, poi risorge, e gli apostoli ragionano, in questo caso Giacomo e Giovanni, in termini di vogliono partecipare alla gloria del Messia. Ripeto, non sono due uomini vanesi, boriosi, vanagloriosi, sono persone serie, sanno che c'è un costo da pagare, sono disposti a pagarlo. Quindi chiedono che in base a questa, diciamo, fedeltà ne consegue anche, tra virgolette, la ricompensa. Gesù dice quella ricompensa è misteriosa, è nelle mani del Padre, non tocca a me. Allora, io ho cercato di spiegare rispetto alla conoscenza del Signore Gesù, a seguire il Signore Gesù. Non c'è uno scopo ulteriore. Non è che io seguo il Signore Gesù per avere chissà che cosa. Anche perché, e questo non l'ho detto, lo aggiungo adesso, quando per esempio pensate alla parabola del giudizio finale, quando dice venite benedetti, ricevete il regno preparato per voi. Qual è questo regno? Qual è l'eredità che il Signore tiene in serbo per i suoi figli? È il suo figlio. Quando il re dice venite benedetti, venite a godere quello che mio figlio gli ha mostrato. È lui l'eredità per voi. Se è lui l'eredità, vuol dire che oltre lui non abbiamo da cercare qualcos'altro. Ecco perché se noi cerchiamo una ricompensa, quindi come un titolo di paga a quello che noi viviamo con il Signore Gesù, vuol dire che non abbiamo accolto l'eredità per noi. Pensate alla parabola dei vignaioli omicidi, quando a un certo punto il padre manda il figlio, dice avranno pietà, no, del mio figlio. E come ragionano i vignaioli? E l'erede, facciamolo fuori, la vigna è nostra. L'estrema ironia della parabola è che l'eredità è proprio quel figlio, è già dato. Il ragionamento degli altri è assolutamente fuori posto. Cioè, è come un non rendersi conto di quello che è il dono di Dio. Allora, detto così, non è che più o meno noi siamo d'accordo, ma voi provate tutte le volte che voi registrate nel vostro cuore la lamentela verso Dio, che Dio non vi ascolta, che quello che avete fatto non lo potete godere. Non ragioniamo come questi? Se il figlio è la nostra eredità, quando noi non siamo contenti e cerchiamo altro, facciamo come questo, vogliamo qualcosa di molto piccolo piuttosto che quello che ci è consegnato di molto grande. E come possiamo essere contenti così? Il nostro cuore vuole proprio le cose grandi, ma le cose grandi vere, le cose grandi secondo Dio. Ecco perché da un certo punto di vista Gesù non fa mai una grinza sul fatto che gli apostoli vogliono essere importanti, vogliono essere grandi. Ma è tanta grinta. Il problema è, qual è di quale grandezza si tratta. Qual è la grandezza che è gradita a Dio? In termini per il nostro cuore, vuol dire qual è la grandezza che soddisfa il nostro cuore? Qual è la grandezza che rende il nostro cuore pieno di vita e di gioia? Tutte le grandezze che noi cerchiamo al di fuori della grandezza che è gradita davanti a Dio ci portano nel fosso. Tutte, sia quando agite male, sia quando pensate di agire bene. Perché io posso partire e andare a convertire, pensate al Dino della Carità, io posso convertire una popolazione intera e non godere nulla per mistero di Dio. Perché non lo faccio secondo la modalità che piace a Dio. Pensate alla tentazione di Gesù. Già ve lo dicevo, se noi avessimo il potere di fare, tac, diventa cibo. Noi gireremo tutto il mondo. Ma guarda che bene, tac, mangia, tac, pure, tac, guarito. Non lo eserciteremo? E Gesù l'ha fatto. Se non l'ha fatto, perché noi ci illudiamo che la via di Dio è diversa? Allora questa illusione è quella che costringe il nostro cuore a volere sì seguire il Signore, ma per avere qualcosa. Vogliamo la cosa piccola e lasciamo perdere la cosa grande. Il nostro cuore non potrà mai essere soddisfatto così. Vi faccio un altro di questi collegamenti, no? Nella preghiera del Padre nostro, noi diciamo, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Stavolta parlate, qualcuno a nome di tutte parli, cosa vuol dire sia fatta la tua volontà? O mal di pancia, accetto questa la volontà di Dio, prendo questo? Che cos'è? No, prova a dire, sia fatta la tua volontà, dietro questa richiesta, per il nostro cuore, che cosa c'è?
Che mi fido di Dio. La salvezza per tutti.
Troppo teorico. Tu non puoi desiderare una cosa se tu poi non ne partecipi. La frase è detta direttamente per il nostro cuore. Ma questo è di ogni cosa, anche io ho fatto un'esperienza che se davvero incominci a domandarti noi non sappiamo rispondere. Proprio, ci troviamo proprio, sai quando tu si dice chiacca, no? Sempre. Allora, i padri, leggete quel commento che dicevo, no? di Cipriano di Cartagine alla preghiera del Padre nostro, un libretto che diciamo in due orette ve lo potete leggere tranquilli. Allora, i padri distinguono due tipi di volontà in Dio, una chiamata una volontà di benevolenza e una volontà di comando. Allora, la volontà di comando è quella che noi riferiamo a tutti i comandamenti di Dio. Pensate a 10 comandamenti, come a tutte quelli che possono essere le espressioni, quindi gli inviti, i precetti che Gesù diffonde con l'annuncio del regno di Dio. La volontà di comando per noi suona sempre esterna. Un comandamento voi lo sentite sempre come qualcosa che dall'esterno viene, voi lo accettate perché condividete, e poi vi sforzate di metterlo in pratica. Ma la volontà di comando si regge su un'altra volontà, è la volontà di benevolenza. Se voi non intuite che i comandamenti che Dio dà sono l'espressione dell'amore grande suo verso i suoi figli, che in Gesù si manifesta, il cuore non vivrà in modo pieno. Si sentirà sempre obbligato a compiere i comandamenti senza gustare mai l'amore del Signore. Allora, sia fatta la tua volontà, e noi preghiamo che ognuno di noi faccia esperienza che il volere di Dio per noi è un volere di amore per tutti, me compreso, chiaramente. Se non c'è questo fondo, tutte le volte che si tratterà di realizzare un comandamento, noi siamo sempre nell'ottica di eseguo un comando. Dall'esterno io ascolto, e quando io sento che c'è contrasto, pensate sempre all'offesa, no? Il comandamento è, non so, perdonate. Un comandamento. Tu dici, sono offeso, voglio perdonare. Sì, un secondo dopo è già, hai perdonato. Un giorno dopo, che ti viene in mente, sei sempre da capo, no? Tu perdoni perché vuoi, ma il cuore non resta sempre segnato dall'offesa. Allora, se il cuore non fa riferimento a questa chiamata volontà di benevolenza, ma è solo per intenderci, no? Cioè, a questa è l'espressione di amore. Se voi non gustate questo, come fate a perdonare? Che è il contrario di quello che sentite. Ecco, allora, anche qui, no, quando vi dicevo, nessuno, lo dice Gesù, no, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Voi sapete quando Gesù dice questa espressione? Ve lo ricordate? Nebbia, un lampadano. Nebbia, un lampadano. Allora, questa espressione, Gesù lo dice, noi la troviamo nel Vangelo di Giovanni, e siamo in quel capitolo 6 che è chiamato il lungo discorso, discussione a contenuto eucaristico. Tutto il problema, no, del pane, Gesù è il pane che viene dal cielo, la manna. Gesù fa una lunga discussione con, a volte sono il gruppo dei giudei, a volte è la folla, a volte sono i discepoli, l'evangelista mescola continuamente, ma è come se la gente ha visto il miracolo della moltiplicazione dei panni, allora va a cercare Gesù e incomincia tutta la discussione. Dacci questo pane, vogliamo questo pane, no? A un certo punto sembra che le persone, no, sono pronte a ricevere quello che Gesù dice, ma c'è sempre la difficoltà, fin tanto che lui dice, io sono il pane disceso dal cielo. La gente qui si ferma e dice, ma come può dire che lui è disceso dal cielo se noi conosciamo suo padre, sua madre e suoi fratelli? Non so, forse voi non potete più cogliere la sfumatura. Sfumatura è questa. Gli altri accolgono benissimo che Gesù è il pane, perché il pane è, come dire, è sempre l'immagine dell'insegnamento che viene da Dio, no? È l'insegnamento che dà vita. Loro hanno sentito parlare di Gesù, si rendono conto che le sue parole sono parole significative, sono parole che portano la vita di Dio. Ma Gesù è come se vuole condurre a un passo ulteriore, e lui, per spiegare che non è semplicemente come è successo al popolo nel deserto che è venuto la manna, la vera manna è lui, è chi ha mandato la manna, è il padre, sono lui lo conosce. Allora lui a un certo punto dice, io sono il pane disceso dal cielo. Questi non capiscono più, perché c'era non dice via, è troppo poco, la credenza che del Messia non si sapesse l'origine. Se lui dice io vengo dal cielo, si attribuisce il fatto che lui è il Messia, ma loro conoscono suo padre, non è figlio di Giuseppe. Lo dice un po' come l'ironia di Giovanni. Voi sapete che Giovanni non ha i racconti della nascita di Gesù. Questo è l'unico riferimento che potrebbe alludere alla nascita virginale di Gesù. È vero che gli altri conoscono che lui ha una famiglia, ma cosa conoscono di questo? Conoscono proprio la provenienza? Allora, lì si fermano e non accettano più e cominciano a bofonchiare. Cosa da dire questo? Come mai dice così? E Gesù incomincia e dice: non mormorate. E la frase è: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. In quel contesto Dio dice. Allora, come si spiega questo? C'è una bellissima espressione di Sant'Agostino che commenta: se siamo attirati dal Padre non vuol dire che siamo attirati per forza. E cita un verso del poeta Virgilio, un poeta latino, no? Che vuol dire: ognuno è attratto dal suo piacere. E così spiega. È come se noi dicessimo a Dio: fa, Signore, che io trovi in te la mia felicità e tu mi darai i desideri del mio cuore. Lo ripeto: fa, o Signore, che io trovi in te la mia felicità e tu mi darai i desideri del mio cuore. E c'è una citazione del Salmo, il Salmo 37: cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Però notate, non è detto semplicemente che Dio esaudisce i nostri desideri, è detto che Dio farà sorgere i nostri desideri perché noi l'abbiamo accolto. E qui mi ricollego a quella frase di Santa Teresina, che direttamente è questa: Dio è stato buono con me, ha sempre soddisfatto i miei desideri. E poi si corregge e dice: veramente, come dire, ha sempre risposto ai desideri che mi ha istillato. Sono i desideri che noi prendiamo da Dio, non le risposte. Ma questo può avvenire se voi avete accolto il Figlio, che è la felicità del nostro cuore, l'eredità, il regno per noi. Se non scatta questo, voi andrete al Signore Gesù per cercare qualcos'altro. Ecco tutto il discorso della gloria. Io voglio essere pagato. Io voglio avere una ricompensa. Io voglio avere qualcosa. Cosa mi serve seguire Gesù? Che cosa ne ho? Guardate che questa cosa noi sempre l'abbiamo. Allora, questo brano è proprio quello che fa intuire che quando tu accogli il Signore, se davvero il Signore è la felicità del nostro cuore, è Lui che dà i desideri. Quei desideri Lui li compie e noi siamo nella gioia. E se andate a questo passo di Giovanni 6, no? Gesù continua citando il profeta Geremia, quando dice: tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Come a dire, nessuno ha bisogno di essere ammaestrato da nessun altro. È diretto. Come avviene questo? Non so se voi sapete che questa espressione di Geremia è quella che si applica al famoso capitolo 31 di Geremia, che è un po' uno dei riferimenti della notte pasquale, cioè la veglia pasquale, no? In cui si sottolinea, no, che è proprio il Signore Gesù che è il perdono per noi, non che ci dà il perdono, è Lui il perdono per noi, che il Padre ci dà. Allora, Non mi serve sapere da un altro che io sono perdonato. Lo devo sentire io. Non mi serve che un altro mi ammaestri che il Signore Gesù è il perdono per il mio cuore. Lo devo provare. Lo devo vivere io. Allora, ritorno a quello che dicevo stamattina. Più noi siamo consapevoli del nostro essere peccatori, più scopriremo la gioia dell'essere perdonati. E c'è un particolare, aspettate. Vi ricordate la lettura di compieta del mercoledì qual è? L'avrete recitata migliaia e migliaia di volte.
Mite arrendete, scompaia da voi.
Siate invece benevoli l'uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Il testo andrebbe avanti, no? Fatevi dunque imitatori di Dio e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio un sacrificio di soave odore. Quello che noi non contiamo più è l'espressione perdonandovi a vicenda, che non vuol dire rimetto il peccato, fa conto che noi non ce l'abbiamo, non vuol dire questo. Il perdonare vuol dire che lui fa grazia di sé a noi, senza meritarlo. La deduzione è, se questo è vero per il nostro cuore, noi entriamo in questa dinamica di esperienza del suo amore di perdono, tanto da muovere noi a far grazia di noi al prossimo, senza che lo crediamo. È tutto il discorso della carità come grazia accolta e condivisa. Qui non è in gioco io sono bravo, sono meglio di te, sono generoso, interessa niente. Qui è in gioco il dono di Dio che rimbalza, cioè arriva a me, rimbalza da me e si estende a tutti. Questo corrisponde alla volontà di benevolenza del Padre. Se questo è vero, il nostro cuore è così pieno di gioia che non ha bisogno di altro. Voi lo potete intuire strada facendo, perché ogni volta che voi vorreste essere più degli altri, più onorati degli altri, più apprezzati degli altri, eccetera, eccetera, capite che andate fuori da questa cosa. Allora, siccome questa cosa voi la godete, ritornate a questo tesoro e lasciate perdere il resto. Questo è quello che avviene nel non perseguire nessun altro scopo oltre quello che è il massimo, oltre il dono che Dio ci fa. Non so se sono riuscito a... Allora, se questo è vero, capite l'osservazione che fa Gesù dopo, quando gli apostoli, diciamo gelosi, si arrabbiano con i due compagni, perché Gesù poi a un certo punto dice, non dice non siate gelosi, dice volete essere grandi? Bene, chi vuole diventare grande sarà vostro servitore. Oppure nell'ottica dell'essere primo o ultimo, no? Chi vuole essere il primo sarà schiavo di tutti. E mette lui come esempio. Anche il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e per dare la propria vita in riscatto per molti. Allora, tenete conto di quello che ho detto prima. Aggiungo. Perché voler essere grandi comporta il servire? Si è rimandati al mistero del padre che attira al figlio. E intendete così. Servire significa compiere quella volontà di benevolenza che il Padre ci ha mostrato in Gesù nei confronti degli uomini. Quindi servire e far splendere questa volontà di benevolenza del Padre verso tutti. Noi lo possiamo fare se il nostro cuore trova in Gesù il suo tesoro. Se non trova questo, noi quando serviamo gli altri abbiamo uno scopo sotterraneo. Infatti, quando tu fai del bene e poi non viene accettato, e tu ti arrabbi. Ma se c'è questo, non arrabbi. Passo ulteriore. Compiere la volontà di benevolenza significa far risplendere comunque in qualsiasi condizione, a qualsiasi gusto, quell'amore di Dio per gli uomini in cui si radica la loro dignità e la loro libertà. Alla fine servire serve a liberare la dignità di tutti. Allora, la grandezza che è gradita davanti a Dio è quella che sa liberare la dignità degli uomini. Tra l'altro, quando voi servite un povero così, lui non si sente semplicemente oggetto del vostro amore, ma diventa, se vuole, soggetto, cioè capace di rispondere a sua volta. L'esito del bene non è io faccio il bene a te perché io ne abbia un merito, io faccio il bene a te perché possa diffondersi, non torna a me, si irradia. Quando io accetto questa dinamica vuol dire che il mio cuore ha goduto, gode del tesoro che è Gesù. In questo senso noi non andiamo a Gesù se noi non siamo attirati dal Padre, cioè se non abbiamo accolto questa volontà di benevolenza di Dio per noi, proprio quando noi non abbiamo alcun merito per farlo. I collegamenti sono di questo tipo, però non teneteli a livello mentale, teneteli a livello di dinamica. Tutte le volte che io, ripeto, non preferisco me a un altro, voglio essere onorato io, non l'altro, oppure ogni volta che uno mi pesta un piede, io mi arrabbio, vuol dire che il mio cuore non è lì, ha bisogno sempre di cose ulteriori. Cioè è come se io lavorassi e dicessi a Dio: ma perché non mi dai questo? Perché non mi dai quest'altro? Se io ho fatto, ho seguito, no? E lì noi veramente siamo proprio poveretti. Infatti l'unico modo per attraversare questa, tra virgolette, povertà, quello di chinare la testa del Signore. Abbi pietà di me. Abbi pietà di me. E noi ritorniamo a godere questo tesoro che è Gesù per noi. Non è che, come dire, non è che Gesù sta lì a dire non te lo do più, te l'ho già dato tante volte e va. Fino alla fine della vita. In un secondo lo potevo prendere tutto. Però io dico, ma dovete aspettare tanto a godere la vita, non sarebbe meglio goderla subito. Capite? E questo. Cioè la sostanza di questo racconto si traduce così. Allora, provate a tornare un pochino indietro. Quando Gesù domanda a Giacomo e Giovanni: potete bere il calice che bevo io? Allora, non intendete solo, siete capaci di sopportare la passione? Quindi siete capaci di, come dire, di dare la vostra vita per questo? E loro sono capaci. Però intendete, lo traduco con mie parole, ma spero di illustrare la sfumatura di significato. potete stare solidali con il desiderio di Dio verso gli uomini e contemporaneamente stare solidali con l'umanità, in modo che il vostro amore, anzi il suo amore, risplenda liberatore per voi e per tutti. Allora, io posso, da un certo punto di vista, dire che sono un uomo abbastanza forte, coraggioso, ne posso dare la vita. Se questo dare la vita però mi stacca dai miei fratelli, perché io sono più generoso di loro, questa grandezza non è gradita a Dio, perché Dio ha sempre presente l'amore per i suoi figli. Se voi volete distinguervi dai suoi figli, voi uscite dal numero dei figli, non che siete i primi figli. Vorrei sorridere, no?
Sì.
No. Allora, se l'amore di Dio è per i suoi figli, no? Se io mi ritengo più capace, più generoso degli altri, io mi stacco dagli altri. Quando mi stacco, non è per avvicinarmi di più a Dio, perché Dio vuole vedere tutti i suoi figli. Quindi quando io mi stacco, esco dal numero dei figli, cioè non godo più l'amore di Dio. Capito?
Sì, sì.
Allora, essere solidari con l'amore di Dio vuol dire essere sempre solidari con l'umanità di tutti. Questo è il motivo per cui non c'è ragione che io mi arrabbi solo di lana botta in testa. Perché abbiamo la stessa umanità e questa umanità è salvata se insieme è salvata. Allora, quel potete bere il calice che io bevo allude a questa doppia solidarietà e con il desiderio di Dio e con l'umanità di tutti. Questa è la ragione per cui, no, io faccio il bene, è inutile che mi aspetti qualcosa dopo. Se il cuore è sincero, quando fa il bene, fa splendere quella volontà di benevolenza che ha già riempito il mio cuore. Io non so farla rimbalzare. Più rimbalza, più sono contento che questa volontà raggiunge altri. Questa è la gioia di Dio. Faccio un altro esempio stupido, ma allora siamo una comunità fervorosa, tutti vogliamo pregare bene, però cioè, si vede che c'è una sorella o due che pregano proprio. Allora io dico: Signore, e perché a me no? Allora, fin tanto che voi non siete contenti che il dono della preghiera venga dato all'altra e non a voi, voi non avrete mai più il dono della preghiera. Capito? No? Spiego ancora. Allora, siamo una comunità piena di zelo fervoroso, però ci sono, non so, due sorelle che si vede che sono proprio, quando pregano sono proprio contente, no? E io mi accorgo di questo, e io però non riesco a pregare così. Allora dico: fin tanto che tu non sarai contenta che il dono della preghiera è data alla tua sorella e non a te, tu non godrai mai più la preghiera. Hai capito?
Deve essere contento.
Questo vale per tutte le cose. Vuol dire, davanti a Dio, godere del bene dato non importa a chi. Quando voi godete del bene dato, voi vi aprite a goderlo anche voi. Se voi lo godete per voi prima, non godrete più. Anche questo vuol dire non cercare qualche cosa oltre la sequela di Gesù. Queste cose, e forse cioè, mi avete fatto sudare 7 minuti per cercare di spiegarle, però sono cose molto, molto reali, molto concrete della vita, il nostro cuore. Tutti i giorni vive queste cose. In mille modi noi viviamo queste cose. Beh, facciamo pure un piccolo, poi basta però, perché mi sento stranito per cercare di far capire, perché per me questa è una cosa davvero essenziale, eh? E però io penso che, perdonate, non ho leggete nessun libro, non penso che l'abbiate sentita tante volte. Allora, un'altra piccola cosa, nel testo, no, si dice, e questo avevo già accennato anche, adesso non mi ricordo più se stamattina o ieri, no? Allora, quando si parla di grandezza, Gesù dice devi servire, no? Chi è più grande serve. Quando invece si parla di primato, l'essere primo, e poi Gesù dice tu devi essere schiavo. E vi avevo già accennato, no? Che Gesù, quando lava i piedi ai suoi apostoli, si mette nell'atteggiamento non semplicemente dello schiavo, ma sotto. Perché allo schiavo ebreo non era richiesto, cioè nessuno poteva, nessun padrone poteva chiedere allo schiavo ebreo di lavargli i piedi. Gesù fa anche questo. Allora, tutto quello che lui illustra agli apostoli in realtà è la descrizione di quello che lui è, di quello che lui fa. Ora, se lui è la nostra eredità, anche il modo di vivere è la nostra eredità. Anche le dinamiche di amore che lui vive ci appartengono. Noi non siamo convinti che questo è la nostra gioia. Ed è per questo che siamo spesso sempre al palo. Facciamo tre passi e la catena ci tira indietro. Tre passi, cinque passi e la catena tira indietro. Noi non siamo convinti. Ma quando Gesù dice no, e fa l'esempio suo, e poi parla del padre che attira lui, ricordiamo che questo è davvero il tesoro di gioia del nostro cuore. Noi non siamo convinti, ma proprio ogni tanto facciamo esperienza di questo, quindi proprio, diciamo, contrari non siamo, ma neanche convinti. Questo è il motivo per cui occorre pregare tanto. Però, cioè, la preghiera non fa che abilitare il nostro cuore a questa apertura all'eredità che Gesù è per noi. Beh, dico soltanto questo. Poi domani vi giusto però un'altra cosa, ma nella lettera di Paolo a Timoteo a un certo punto si trova scritto così: ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Ora voi intendete così: il comandamento è questa eredità che il Signore è, Signore Gesù è per noi, che si esprime con tutti i comandamenti che lui dà. Ma la sostanza dei comandamenti è lui, che riempie il nostro cuore. Quando si dice fino alla manifestazione, non pensate fino a quando, una volta morti, lo vedremo, ma ha un significato intensivo rispetto a tutte le azioni che facciamo. Ho visto che voi al mattino recitate sempre la preghiera ispira le nostre azioni, no? Perché, dunque,
le nostre azioni, Signore, accompagnali con i tuoi, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e il suo compimento.
Da te l'inizio e il tuo compimento. E in mezzo?
Per Cristo. E in mezzo?
E in mezzo? Non ho mai pensato? Io comincio una giornata nel nome del Signore, la finisco nel nome del Signore, e se durante ho ammazzato qualcuno? Allora, non basta. Si dice all'inizio, e che alla fine si è trovato, ma alla fine sono trovato se in qualche modo si è manifestato a me il volto del Signore. Vuol dire che durante il Signore è stato con me e io sono stato con Lui. Non basta iniziare una buona azione nel nome del Signore, bisogna anche saperla fare con Lui e finirla in Lui. Esempio: devo andare a scuola, devo fare lezioni, poi uno mi fa ammattire, mi arrabbia a morte, al mattino ho pregato, vado con tutte le mie buone intenzioni, faccio questo in nome del Signore, poi mi arrabbia a morte. Se mi sono arrabbiato forte, non finisco nel nome del Signore, non faccio il tempo. Se mi sono arrabbiato a metà, faccio ancora il tempo di porca miseria cosa ho fatto, e allora poi invoco il Signore. Ma il durante non sono stato in compagnia del Signore. Allora, noi dobbiamo imparare che quella fino alla manifestazione del Signore, tu inizi nel nome del Signore. Ma noi non è che lo vediamo, noi siamo in tensione continuamente per conoscerlo di più, sempre di più, no? Ecco, il durante vuol dire fino alla manifestazione, di modo che quando finisco la mia azione, se io ho scoperto, anche in piccolissima parte, stando col Signore questo si scopre, un piccolissimo tratto del suo volto, io alla fine mi trovo in Lui, finendo l'azione. Ma se questa manifestazione non è avvenuta, per mille motivi, io né finisco nel Signore e né sono abilitato a che la prossima azione la comincerò con il Signore, perché l'ho perso. Non so se è.
Sì, sì.
Allora, è vero cominciare dal finire in, ma durante. Il durante è legato a che il Signore si manifesti. Allora, quel manifesti è legato al fatto che voi man mano che vivete vi accorgete se il tesoro del vostro cuore è Lui oppure cercate qualcos'altro. Quando vi arrabbiate, quando andate fuori dalla grazia di Dio, quando oppure perseguite uno scopo non bello, no? Volete far bella figura, per esempio, per far colpo su questo e ottenere qualcosa, quindi non è uno scopo bello, voi non state nel processo fino alla manifestazione del Signore Gesù al vostro cuore. L'avete bloccato. Allora, se davvero il Signore Gesù è l'eredità del nostro cuore, è il tesoro, vuol dire che ogni azione comporta una piccola scoperta di Lui. Se non altro, voi potete notare che state dentro questo processo se quel pizzico di gioia che avete non vi viene tolto da niente e da nessuno. Ma se vi viene tolto, vuol dire che non state attendendo alla manifestazione del Signore Gesù. Il che significa che voi state cercando qualcos'altro. E questo qualcos'altro, non essendo Lui, non può soddisfare il vostro cuore. E se a lungo andare, questo lo dico per chiudere, se a lungo andare il vostro cuore non sta soddisfatto, ricordate che farete pagare agli altri questa non soddisfazione vostra. Nessuno fa pagare semplicemente a se stesso l'insoddisfazione del cuore, ma fate pagare agli altri. Ma questo è concesso ancora dalla provvidenza di Dio perché vi rendiate conto e possiate pentirvi. Signore, vi pietà. E si ricomincia. È sempre così. Sperando che qualche volta ci convinciamo davvero, come i santi, possiamo procedere un po' più, però, senza problemi. Il Signore è sempre disposto a concedere. Lui non si stanca mai di noi. In questo senso, no? Non dobbiamo mai perdere fiducia, no? Mai. Perché noi rispetto a Dio, che non so, facciamo 5 centimetri, 10 chilometri o 10.000 chilometri, siamo sempre distanti, non interessa. Quello che conta è che lui è capace di arrivare a 10.000 chilometri, a 100 chilometri, a 5 centimetri, lui è capace di superare ogni distanza per arrivare a noi. Di questo dovete essere convinte, se no non partite davvero mai più. D'accordo? E domani continueremo. Però adesso mi sembra un po' più comprensibile di stare
sì.
Un po' più.